E allora bentornati in diretta al consueto spazio del giovedì di Earth Day Italia trattino Villaggio per la Terra. In collegamento telefonico abbiamo Giada Bernardi, avvocato, fondatore dello studio legale Giustizia Ambiente Tutto Attaccato. Bernardi, c'è?
Eccoci, ci sono, buonasera a tutti.
E invece qua abbiamo con me in studio i nostri consueti ospiti, autori di questo programma, Tiziana Tuccillo e Giuliano Giulianini.
E buon pomeriggio a tutti.
Allora, oggi parleremo di animali dal punto di vista della loro tutela giuridica e delle leggi che regolano il nostro rapporto con loro. Tiziana, qual è il quadro generale?
Sì, allora diciamo quanti sono gli italiani con la coda, li abbiamo chiamati così con Giuliano l'anno scorso, l'abbiamo definiti così in un talk show l'anno scorso al Villaggio per la Terra, diciamo che teniamo parecchio ai nostri amici.
Però aspetta, giustamente Giuliano mi dice che io ho chiamato male questa associazione, questa studio legale, giustizia animale. Però qui mi parlavo parliamo d'ambiente, a volte mi confondo. Vabbè, allora, rettificato.
Va bene. E allora, quanti animali vivono nel nostro paese? Ecco, se ci limitiamo a quelli d'affezione che sono ospitati nella metà delle nostre case, le stime parlano di 65 milioni, più o meno quanto gli esseri umani. In realtà quasi la metà sono pesci che vivono in 1,5 milioni di acquari domestici. E parlavamo prima con Giuliano che insomma è un po' triste che gli animali, diciamo, che in maggior quantità sono nelle abitazioni sono pesci e, pensa, uccelli, 13 milioni di uccelli, quindi poverini in gabbia, cioè quei due animali che sarebbero proprio nell'acqua e nel cielo.
Esatto.
7,5 milioni di gatti e 7 milioni di cani, altri 3 milioni invece che sono gli altri mammiferi, piccoli mammiferi, rettili, criceti, conigli e quant'altro. Poi ci sono gli animali da lavoro, che appunto asini, cavalli, cani guida e soprattutto anche quelli da reddito o da allevamento, che fanno salire molto il totale degli animali addomesticati. E abbiamo 500 milioni di polli, 71 milioni di gallinovaiole, 11 milioni di suini, quindi insomma veramente dei grandi numeri.
L'arca di Noè,
non considerando tutti gli animali selvatici che vivono liberi in natura. Il conto si può fare non troppo bene, comunque sono 58.000 quelle italiane, specie italiane. Vorrei dire questa cosa, poi ovviamente l'avvocato Bernardi ci dirà bene. Sono importantissime due pietre miliari del nostro rapporto con gli animali, sono state fissate proprio di recente nel 2022 la modifica dell'articolo 9 della Costituzione, che ha stabilito tra i principi fondamentali la tutela dell'ambiente, anche fatto comparire per la prima volta sulla carta costituzionale la parola animali. L'articolo infatti termina con la frase: la legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali. E l'estate scorsa poi è stata modificata la parte del codice penale sui delitti contro gli animali. E fortunatamente sono state inasprite le pene, ma è abbastanza secondo me, e introdotti reati come la diffusione via social di maltrattamenti, vietate pratiche come il tenere cani e gatti alla catena, e secondo molti si è fatto un passo in avanti per riconoscere gli animali come esseri senzienti e soggetti diretti del diritto.
E mi pare giusto.
Esatto.
Giuliano, tu che cosa vuoi aggiungere, cosa vuoi chiedere alla nostra ospite?
Io vorrei aggiungere che animali è una parola, come ha detto Tiziana, per la prima volta entrata in Costituzione, ma in maniera, diciamo, anche forse giustamente vaga, perché poi è la legge che deve stabilire il rapporto vero e proprio fra noi e gli animali. Però lascia ampio spazio a cosa si intende. Io faccio dei piccolissimi esempi. Per esempio, Legambiente fa notare che ultimamente si sono fatte molte leggi per gli animali d'affezione, ma poco per quelli selvatici, e quindi il bracconaggio, per dirne una, cioè l'uccisione illegale di animali selvatici, è sanzionato solo con sanzioni amministrative nel nostro paese, mentre in altri paesi che sono magari tipo l'Indonesia, che noi vediamo come paesi fra virgolette arretrati, puniscono penalmente e anche con pesanti condanne chi fa bracconaggio. Ovviamente hanno una sensibilità diversa verso quegli animali. Quindi ecco, la prima domanda per l'avvocato io direi è questa: dal punto di vista giuridico questi animali come si differenziano? Perché una cosa sono i cani e i gatti che vivono con noi e una cosa sono gli animali da lavoro, quelli da reddito, eccetera, eccetera.
Ma intanto buonasera e grazie per avermi voluto qui, perché per me è un tema importantissimo e più se ne parla, più si fa informazione e più si sensibilizzano le persone, perché comunque la cultura passa attraverso l'informazione e nel settore delle normative sugli animali la disinformazione e l'ignoranza sono i problemi più grandi. Giustamente ha detto che c'è una disparità di trattamento anche normativo e legislativo fra quello che è l'animale d'affezione e l'animale selvatico. Io devo dire che quello che è il diritto animale, chiamiamolo così, è ancora, nonostante le recenti modifiche che sono un punto di partenza e non già di arrivo, è ancora un mosaico molto frastagliato, molto incompleto, perché se è vero che partiamo dal comune sentire, dalle conoscenze più basilari, se è vero che la normativa penale, a seguito della riforma applicata alla legge Brambilla a giugno, ha spostato la diretta tutela della norma penale proprio sull'animale come essere vivente e non più su quello che era il nostro sentimento per un caso magari di maltrattamento o altro, è altresì vero che l'animale nel diritto civile, che ha assoluta necessità di essere normato e modificato, è ancora una res, quindi non possiamo avere un sistema in cui da una parte l'animale è un essere vivente e dall'altra è una cosa. La tutela dei selvatici è purtroppo ultimamente di grande attualità, ovviamente se ci avete fatto caso dal 2023, da quando iniziarono i problemi in Trentino, da quando ci fu purtroppo il decesso di Andrea Papi, quell'accanimento che c'è stato sugli orsi e sui lupi fino ad arrivare al recentissimo declassamento del lupo, ed è un settore che andrebbe assolutamente normato anche sotto il profilo penale, non solo su quello amministrativo, perché di fatto la fauna selvatica è di proprietà dello Stato, quindi se proprio vogliamo andarla a vedere, un pelo di quegli animali è anche un po' nostro e non si può, a mio avviso, due pesi e due misure, ma bisogna tutelare gli animali in tutte le razze, specie, selvatici, domestici, esotici, perché comunque sono un patrimonio per tutti, come è stato detto prima, ed è una cosa che fa tantissimo piacere, le case degli italiani sono piene di animali, a partire da pesci, uccelli, quelli noti, perché poi ci sono anche purtroppo tanti animali selvatici o esotici che non vengono dichiarati e quindi non se ne conosce l'esistenza.
Quelli non censiti in sostanza.
Esattamente, e tanti arrivati di contrabbando, tanti comprati al mercato nero, che è una cosa orribile. Quindi le normative andrebbero inasprite, le pene sì, inasprite ultimamente, ma sempre, anche a mio avviso, in maniera assolutamente insufficiente, perché una pena deve essere un deterrente efficace, non un semplice spauracchio.
Esatto, quindi... Senta, ma allora questo che cosa vuol dire? Che le leggi attuali sono insufficienti e soprattutto poi appunto deve essere, lei ha detto, un deterrente la pena e non semplicemente uno sparacchio, ma allora a questo punto dobbiamo fare pure un po' più di formazione, di sensibilizzazione, cioè dobbiamo prevenire invece che curare.
Assolutamente, e secondo me la prevenzione e la sensibilizzazione devono iniziare nelle scuole e fin da quando i bambini sono piccoli, perché se la pianta viene educata a crescere dritta, la pianta cresce dritta. Se lei sicuramente lo ha notato, così come tutti voi, che ultimamente, negli ultimi anni, si è assistito ad un proliferare di reati, di maltrattamenti, di abusi perpetrati da minori sugli animali. Per che cosa? Per quella vita virtuale che ha preso il posto della vita reale, per i like sui social, e questo è un indice di un grosso malessere, di una grave disattenzione nei confronti dei ragazzi che non hanno alternativa ad un maltrattamento di un animale per passare la giornata o per sentirsi migliori o per realizzarsi. Quindi l'informazione in primis deve venire dalle famiglie e dalle scuole, quindi bisognerebbe portare nelle scuole dei protocolli educativi, un po' come l'educazione civica, insegnare quello che è il rispetto per l'animale, perché equivale a rispettare la vita, e certo, i ragazzi che oggi imparano a convivere, a rispettare gli animali, saranno adulti migliori e daranno vita ad una società migliore di questa, che, perdonatemi, a me non piace affatto e io non mi ci rispecchio.
Sì, tra l'altro prima dicevamo con Giuliano che violenza sull'animale vuol dire anche soltanto, io vedo molte volte dei video sui social di cani che vengono lavati e stralavati e lavati e messi sotto l'acqua o ricci o quant'altro, una cosa veramente terribile, perché anche quella è violenza, no? Utilizzare quell'essere per il like, facendo vestendoli oppure facendo tutte quelle cose orribili, vabbè.
Comunque, spaventandoli anche. Video dove
questo video che fanno una torta,
sì,
praticamente a forma di gatto, poi tagliano quella torta che è molto realistica, sì, e il gatto ovviamente si spaventa.
Certo,
certo.
Cioè, ma delle cose veramente, non so come le inventano anche, come gli vengono in mente, abominevoli. Comunque, io volevo chiedergli questo invece, avvocato: in caso di incidenti come aggressioni di animali, di proprietà a persone, ecco, dov'è o dove dovrebbe essere il limite tra la responsabilità dell'animale e quella del proprietario?
guardi, secondo me, questa è la mia opinione personale, ma è probabilmente un comune sentire, è difficile che l'animale sia responsabile, siamo sempre noi responsabili, noi dobbiamo essere in grado di gestire i nostri animali e rispettare le normative. Le faccio un caso di scuola, se lei ha fatto caso, molte persone che portano il cane al parco, appena arrivati all'ingresso sganciano il guinzaglio e il cane va. Molte persone non sono in grado di richiamarlo, il comportamento non è corretto, anche perché il regolamento di Roma Capitale prevede che gli animali debbano essere lasciati sciolti nei parchi solo ed esclusivamente in area cane e non appena entrati al parco. Il parco è frequentato da anziani, è frequentato da bambini, da altre persone, da altri cani. I cani sono animali, hanno il loro istinto, hanno le loro simpatie come noi le nostre, quindi sta a noi gestirli, fare in modo che non costituiscano un pericolo per se stessi o per altri, adottare quel minimo di criterio di civiltà e di educazione anche quando si va in area parchi, se ci sono altri cani chiedere si può, è permesso, certo. Perché non si sa se si entra dove c'è magari un branco formato, dove c'è gente che già si conosce, dove c'è quel cane che magari ha un'antipatia per un'altra razza, perché le ripeto, anche loro hanno le simpatie, quindi con un minimo di accortezza e di responsabilità, di educazione e di senso civico e civile si potrebbero evitare tanti tanti problemi che poi tutti ovviamente in caso di aggressioni o di litigi fra cani o altro, è la responsabilità del cane. No, scusatemi, non sono d'accordo. L'articolo 2052 del Codice Civile parla di responsabilità del proprietario o del detentore al momento in cui ha il possesso e la gestione piena dell'animale. Quindi siamo noi i responsabili, non gli animali.
Giuliano.
Io vorrei continuare un attimo su questa linea per fare un passo ulteriore. Abbiamo parlato degli animali di proprietà, ma gli animali appunto selvatici, che sono sì beni indisponibili allo Stato, però essenzialmente non hanno proprietari, ecco, alcune volte entrano negli abitati, minacciano, comunque potrebbero minacciare, e poi, come ha fatto notare lei, c'è stato un caso purtroppo mortale di un'aggressione. Di solito in questi casi, a seconda delle regioni, dei periodi storici, eccetera, eccetera, senza farla lunga, sì, c'è la campagna per uccidere, fra virgolette, il responsabile. Ecco, quando cominciamo a dire che gli animali sono senzienti, in potenza anche titolari di diritti individuali, allora diciamo prospettiamo anche la reintroduzione, mi scusi la banalità, ma della pena di morte per questi animali? Dove siamo a questo punto? Cioè, meritano la morte con la loro senzienza?
Siamo ancora nuovamente siamo davanti alla responsabilità dell'uomo per inadempimento. L'abbattimento, come io poi ho sempre sostenuto nei ricorsi che ho fatto al TAR, al Consiglio di Stato, per gli orsi e per i lupi del Trentino, non è la soluzione, è la misura estrema. Ce ne sono altre che le amministrazioni dovrebbero adottare e che non adottano per una serie di motivi, e quindi è più comodo scaricare le responsabilità sugli animali. Le faccio un esempio molto sciocco di scuola, anche questo, ma approvato negli atti, quando facemmo il ricorso per i lupi, perché ci fu l'ordine di abbattimento a seguito dell'aggressione di alcune greggi, abbiamo chiesto se fossero state adottate le misure di prevenzione previste per il contenimento e appunto la prevenzione dei lupi, che per i pastori sono la rete elettrificata, i maremmani, che sono il deterrente naturale migliore, la guardianiera e le luci. No, non erano state adottate, quindi se qualcuno, adesso faccio io la domanda, se qualcuno lascia le greggi libere senza protezione in un'area dove notoriamente ci sono i lupi, perché quello è il loro habitat, non sono loro che invadono noi, siamo noi che andiamo nel loro habitat, di chi è la colpa? Del lupo che segue il suo istinto perché ha fame o del pastore che non protegge le pecore? Quindi la responsabilità è delle amministrazioni, che dovrebbero fare in primis diffusione e informazione, cartello, ci sono i lupi, ci sono gli orsi, non andate. Chi vive in zone dove c'è un'alta concentrazione di selvatici, anche zone montuose, e sa che ci può essere il problema, il cane di notte lo mette dentro casa, non lo lascia fuori, perché è chiaro che se il lupo gira trova purtroppo il cane, a volte alcuni sono morti perché legati e quindi privati della possibilità di fuga. La colpa non è dell'animale, è di chi incoscientemente, e mi sia permesso, superficialmente non lo mette in sicurezza. Certo. Quindi siamo sempre lì, carenza e superficialità umana, che è più comodo attribuire all'animale perché non può parlare per difendersi.
Beh, un po' anche come il caso del Trentino.
Esatto, e allora...
O come quel tizio che ha fatto cioè quello che ha dato da mangiare all'orso, no? Quel turista, sì. Cioè, voglio dire,
quello che si è avvicinato all'orso
in Romania,
con i cuccioli, ma insomma,
però, io però vorrei un attimo capire, avvocato, fino a che punto la soppressione allora è giustificabile? Cioè, quando davvero un animale è pericoloso, se è pericoloso?
Se ci sono dei casi conclamati provati di reiterate aggressioni, perché per carità ci possono essere animali con una dose di aggressività per svariati motivi più alta di altri, ma non è certo emanando ordini di abbattimento così scriteriatamente che si risolve il problema, perché comunque chi governa una regione, chi ha comunque poteri amministrativi e istituzionali dovrebbe ben sapere quanti animali selvatici ci sono nella sua regione, quanti ne sono stati sterilizzati, quanti sono radiocollarati, dove sono. Se tutto questo non si conosce non si può dire è stato quello e allora abbattiamo, oppure i lupi aggrediscono, ne uccidiamo due, perché anche questa, un ordine di abbattimento di due lupi a caso senza sapere chi possa, perché è difficilissimo sapere chi è stato, chiaramente, chi sia stato l'esemplare autore dell'aggressione, rischia di aggravare il problema, perché tu puoi privare il branco di un capobranco, puoi uccidere una femmina incinta, puoi uccidere una femmina con i cuccioli, quindi vai a alterare quello che è un equilibrio. Io lo ripeto, la soppressione deve essere proprio in casi estremi, è una soluzione che io non condivido assolutamente, perché a tutto c'è rimedio e prevenire sicuramente evita situazioni sgradevoli, per cui per comodità, e glielo dico, per comodità si ricorre a misure estreme, perché è molto più facile sopprimersi che adoperarsi per contenere e certo. per attivarsi.
O per spostare magari in una zona meno pericolosa, tra
virgolette. Meno pericolosa,
certo. Volevo chiedere, avvocato, come giudica le restrizioni all'accesso agli animali di affezione, soprattutto cani, in luoghi come ristoranti, chiese, alberghi, negozi, spiagge, parchi? Cioè, dove si pone il limite tra pubblico e privato nel permettere o meno la presenza di questi degli animali in questi luoghi?
Allora, diciamo che io non mi permetto di giudicare, nel senso che sono luoghi aperti al pubblico, ma se andiamo a vedere sono luoghi gestiti da privati, quindi è rimessa alla discrezionalità del privato, del gestore o del proprietario, l'accesso, il permettere l'accesso degli animali. Anche lì, in un ristorante dove fortunatamente è previsto la possibilità di portare animali, sta anche all'intelligenza di chi lo porta mettersi in un angolo, portare un cane educato. Io ve lo dico sinceramente, i miei cani non li potrei mai portare, perché a tavola sono abituati a chiedere con le zampe, ad abbaiare, sono maleducati.
Neanch'io il mio pure è maleducato.
Cani maleducatissimi.
Anche il mio.
Ecco, e quindi non li potrei mai portare. No. Gli unici cani che possono entrare ovunque, questo lo sottolineo perché ci sono dei casi in cui sono stati esclusi, sono i cani guida. I cani guida devono e per legge sono autorizzati a entrare ovunque, perché sono gli occhi della persona. Ci sono stati dei casi in cui i cani non sono stati ammessi, questo è gravissimo,
certo.
È gravissimo, perché è stato detto alla persona, lei può entrare, il cane no. E lui ha risposto, io secondo lei come vedo senza il cane? E gli è stato detto, non è un problema mio. Beh, ecco, ci siamo capiti.
Senta, veramente in un minuto per chiudere, sì. Quali sono i reati e le violenze più frequenti contro gli animali?
Oh, sicuramente il maltrattamento che è inteso in forma, è un reato che si perfeziona in forma libera, che vuol dire che c'è maltrattamento non solo, come nel comune sentire, quando lo picchi, quando lo lasci senza cibo, quando è H24 solo in un terrazzo in mezzo purtroppo ai suoi escrementi, perché succede anche quello, quando è isolato dal contesto sociale ed è il maltrattamento nella forma dell'isolamento sociale, quando non gli sono somministrate le cure veterinarie adeguate, quando vengono sottoposti a sforzi e fatiche incompatibili col loro modo di essere, essere detenuti in maniera incompatibile col loro modo di essere, quando sono vessati psicologicamente, e potrei continuare veramente per ore, quindi sono tantissimi e nelle forme più disparate, e quello che io chiedo è a tutti di essere sempre avvocati degli animali, cioè denunciare qualsiasi forma di abuso o maltrattamento, perché si cambia solo parlando.
Esattamente, allora io ringrazio per essere stata noi Giada Bernardi, avvocato fondatore dello studio legale Giustizia Animale. Buon pomeriggio, avvocato.
Grazie
a voi, buon proseguimento.
E allora, l'avvocato ci ha aperto davvero uno spaccato che a volte diamo, secondo me, un po' per scontato, no? L'animale è vicino a noi, magari non lo consideriamo pienamente, invece ha comunque un proprio intelletto che assoluto va rispettato. L'animale da compagnia che noi abbiamo a casa, come gli animali che invece troviamo in...
Diamo un consiglio per queste festività che si avvicinano, di non regalare.
Non regalare
tanto
B,
per...
il 31, non fate i botti,
bravo,
perché quelli
esatto.
poverini impazziscono.
Esatto.
Ci ricordate... che hanno una testa e soprattutto hanno un cuore.
Bravissimo.
Pienamente d'accordo.
Pienamente d'accordo con quello che hai detto.
E allora, io ringrazio per essere stati con noi, voi ascoltatori, ma ringrazio anche Tiziana Tuccillo e Giuliano Giulianini. Buon
pomeriggio, buone feste a tutti, grazie.